Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non son degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Oggi dobbiamo guardare a quest'uomo nel deserto. Oh, non è un, come si può dire, una sua invenzione. Già il profeta aveva parlato di lui. 5 secoli prima, il profeta Isaia, avete sentito? E l'evangelista, Marco, va a pescare proprio da quel profeta queste parole che ha messo all'inizio del suo Vangelo. È Dio che parla al suo Messia, al suo Cristo, e dice: «Io mando il mio messaggero dinanzi a te». Dio dice a colui che viene, al Messia, dice: «Mando il mio messaggero davanti a te». Quindi Gesù viene preceduto da uno che gli prepara la strada. Cosa vuol dire? Che gli prepara i cuori degli uomini pronti per accoglierlo. E questo è Giovanni. E come fa Giovanni a realizzare il suo compito, a realizzare il suo mandato? Possiamo pensare, ma fa proprio una roba strana, va nel deserto. Ma anche questo l'aveva predetto il profeta. Quindi Giovanni è ubbidiente a quello che dice la scrittura. Sembra un'assurdità, una pazzia andare a predicare nel deserto dove non c'è nessuno. Ma quando la gente viene a sapere che laggiù, nel deserto, c'è uno che predica, vanno a sentire cosa dirà uno che predica nel deserto. La curiosità li porta là. Ma poi non solo la curiosità, quando vengono a sapere che parla proprio di colui che è stato annunciato da Dio, che adesso viene. E allora abbiamo sentito che gli abitanti di Gerusalemme e la gente di tutta la regione della Giudea corrono per ascoltarlo. Sono importanti le cose che dice? E perché sono importanti? Ma perché lui è un uomo che fa sul serio. Non è un commediante, questo Giovanni. Lo vedono tutti da come si veste, e da cosa mangia. Dicono, ma questo è un uomo che non vive per se stesso. È uno che deve essere davvero un uomo di Dio. Perché? Come si veste? Con un vestito di peli di cammello. Io non so dirvi di più, perché non l'ho mai avuto io un vestito così. E non so se voi siete capaci di farmelo, un vestito di peli di cammello. Non ve lo chiedo, però provateci. Beh, dovreste cercare un cammello, è un po' difficile. Allora, un vestito di peli di cammello, cosa vuol dire? Dicono quelli che se ne intendono che deve essere molto ruvido. Quindi avere un vestito così vuol dire far penitenza, ma non un'ora al giorno. Se è il vestito fatto così, vuol dire che sempre, continuamente, gratta questo vestito. È penitenza. Quindi è un uomo che fa sul serio, che vive non per se stesso, anzi rinuncia alle comodità, alle cose tenere e morbide, ci rinuncia e vive nella sofferenza, e anche la sua cintura, cioè il suo, come si può dire, sotto al vestito, cosa c'è? Una specie di, non so come lo chiamiamo noi, un po' di grembiule, di pelle di animali, e non era conciata come la conciano adesso, che non sai se è pelle o se è lana, vatte la pesca come la fanno tenera, no, era dura anche quella, scomoda. Quindi il suo vestito era penitenziale, gli faceva far penitenza continuamente, e il suo menù, andiamo a vedere il suo menù, non l'aveva appeso come fanno adesso le mamme che lo appendono, così quando arrivano i bambini sanno cosa si mangia. No, negli alberghi fanno così, voi nelle case no. No, il suo menù cos'era? Quello che trovava nel deserto. Vuol dire che lui non faceva il pendolare del deserto, che ci andava la mattina per predicare, poi la sera tornava a casa a dormire tranquillo sotto il piumino. Viveva nel deserto, mangiava quel che gli offriva il deserto, cavallette. Avete mangiate ancora voi? Può darsi, perché adesso usano mangiare insetti, quindi, ma però io non ho mai provato, non so se sono buone o no. Ditemelo voi quando lo proverete. Comunque quello che trovava lì, e miele selvatico, qualcuno si lecca i baffi, ma cos'era il miele selvatico? Erano resine di piante che si trovavano in fondo ai burroni, oppure radici dolciastre di pianticelle che si trovavano pure nei burroni lì del deserto. Quindi anche per il menù faceva penitenza Giovanni. Allora una vita di penitenza così attira la gente. Quello che dice lo ascoltiamo con attenzione. E cosa dice Giovanni? Invita a cambiare, a fare dei cambiamenti nella vita, a cominciare dal modo di pensare, perché bisogna cominciare a cambiare quello prima. Invita dei cambiamenti, perché cambiare? Perché viene colui che è più forte di me, colui che è annunciato fin dall'inizio, colui che deve venire e che cambia il mondo. Allora preparatevi, prima di tutto, confessare i peccati, cioè riconoscere le proprie disobbedienze a Dio. I peccati sono questo. Riconoscerle pubblicamente, le proprie disubbidienze a Dio, riconoscere di non essere come Dio ci vuole e lasciarsi purificare il cuore per poter accogliere colui che è più forte di me, dice Giovanni, a cui io non son degno neanche di piegarmi davanti per sciogliere, per slacciarli i sandali. Cosa capiva la gente con questa frase? Allora, qualcuno un po' più superficiale, quelli che non andavano tutti i sabati nelle sinagoghe, capivano così: non son degno neanche di fare quello che fanno gli schiavi ai loro padroni, che è compito degli schiavi piegarsi giù a sciogliere le stringhe dei sandali. Non son degno di farli da schiavo. Ma quegli ebrei che erano un po' più attenti, che conoscevano meglio le scritture, capivano un'altra cosa, ben più profonda. Vediamo se sono capace a dirvela. C'era nel popolo una legge che si chiamava, porta poco il nome della legge, la legge del Levirato. E cosa diceva questa legge? Se un uomo sposa una donna, poi muore prima di lasciar figli, quella donna, poveretta, senza figli, come fa a vivere? Allora, il fratello del morto, o il suo parente più vicino, più stretto, deve prendere quella donna come sua sposa. E il primo figlio che nascerà porterà il nome del morto. Questa era una legge, così si faceva. Ma se per caso capitava che il fratello del morto o il suo parente più prossimo diceva: no, io quella donna lì non la voglio, e la rifiutava, e così rifiutava di osservare quella legge, lo doveva dichiarare pubblicamente. Noi diremmo davanti al notaio, fare un atto. Questo voleva dire, a quei tempi, andare alla porta della città dove c'erano gli anziani e dichiararlo lì. E in che modo lo si dichiarava? Si sedeva su uno scranno e l'altro parente più vicino, che avrebbe preso la moglie al posto suo, lui andava vicino, si chinava, gli scioglieva i sandali. Questo era l'atto notarile con cui veniva dichiarato che non era più lui, ma era quest'altro parente che avrebbe dato il nome al figlio, il nome del papà morto, del marito morto. Giovanni dice: io a lui non son degno di sciogliere i legacci del sandalo. Vuol dire, è lui che deve essere lo sposo, e io non posso e non voglio e non son degno di prendere il suo posto. È lui lo sposo, e gli ebrei capivano, lo sposo chi è? È Dio, lo sposo del popolo, colui che ama il popolo, fino a dar la vita per il popolo, a dare a se stesso. Il popolo era la sposa. È lui che vi ama in modo perfetto, in modo divino. È lui, colui che viene dopo di me. Così dicendo questa frase, appunto Giovanni ha presentato Gesù. Lo ha presentato come colui che ama in maniera perfetta, con l'amore di Dio ama gli uomini. Una presentazione più bella non poteva fare. E quelli che potevano capire lo capivano. adesso lo capiamo anche noi. È Gesù, lo sposo, colui che ci ama, che ci dà tutto il suo amore, che ci riempie di amore, anche quei buchi che sono rimasti vuoti di amore dentro la nostra vita perché gli uomini non sono capaci di amarci in modo così pieno e perfetto come ne avremmo bisogno. Ma Lui ci ama in modo perfetto. E poi lo dice con un'altra cosa, la stessa cosa. Dice, io vi battezzo con acqua, cioè vi faccio un po' di pulizia, dice Giovanni. Lui vi battezza con lo Spirito Santo. Cioè, io vi pulisco un po', Lui vi riempie di Spirito Santo. Mi par di vedere una buona massaia, una donna in casa, che prende una bottiglia sporca, però la bottiglia è bella, va giù col, come si chiama, lo scopino, e cerca di pulirla bene da tutte le incrostazioni che ci sono dentro, la lava bene e poi la lascia lì? Eh no, la riempie o di vino buono o di olio speciale o di qualche profumo che sa lei e la riempie. Allora, è una cosa importante pulire, preparare la bottiglia. Ma perché? Perché questa bottiglia possa accogliere la cosa preziosa che serve poi agli uomini, a tutti. Giovanni è colui che prepara, Gesù è colui che riempie la nostra vita, che è già preziosa perché ce l'ha data Dio, ma Gesù la riempie di Spirito Santo, cioè della vita di Dio, dell'amore di Dio, della pienezza dell'amore del Padre. Gesù ci riempie di questo. Allora è importante anche per noi fare quello che dice Giovanni, preparare pulito il nostro cuore, la nostra vita, la nostra anima, prepararci liberi da ogni incrostazione del peccato antico, perché la vita di Dio, l'amore di Dio possa davvero riempirci e rimanere puro e vero dentro di noi, in modo che siamo ancora più preziosi per tutte le persone che incontriamo e che vivono con noi. Sia lodato Gesù Cristo.